E siamo arrivati alle 8:40 minuti e siamo arrivati anche quest'oggi, come tutti i venerdì, all'appuntamento con il giorno delle locuste. Ho fatto fare un pochino di anticamera al professor Di Stefano, al di là delle mie volontà, a causa di una questione tecnica. Spero che nel frattempo, stante il fatto che è un po' anziano, non si sia appisolato, spero invece di ritrovarlo pronto e pimpante come solo lui sa essere in determinate occasioni, e quindi gli mando telefonicamente il mio buongiorno. Buongiorno professor Di Stefano, come va?
Buongiorno, buongiorno, benissimo e super tonico.
Super tonico, questo ci lascia ben sperare per una puntata tutta fuochi d'artificio, manco fossimo al carnevale di Wuhan. Caro professor Di Stefano, ho sussultato, lo confesso, leggendo il prologo della scaletta che questa mattina, come sempre, mi ha consegnato, perché le prime parole che lei pronuncia in scaletta sono recovery fund a rischio. Veramente, siamo a rischio? Che succede? Chi è che complotta contro di noi? È la povertà che, dopo essere stata sconfitta dal governo, ha deciso di vendicarsi?
No, lo racconta, devo dire, l'unico oggi, anche in prima pagina del Corriere della Sera. C'è uno scontro molto forte, sia tra, lo raccontavamo settimana scorsa, sia con i famosi frugali che sono tornati all'attacco per chiedere sostanzialmente regole stringenti nella concessione sia dei sussidi in particolare, ma anche dei prestiti. E poi ieri c'è stata una riunione infuocata del Parlamento europeo con uno scontro abbastanza forte, non solo tra la presidenza, diciamo, dell'Unione Europea, che lo ricordiamo in questo momento è una presidenza tedesca, e il portavoce del Parlamento, Jean Duch, che ha appunto messo lo stop ai negoziati sul budget dell'Unione e quindi di fatto anche sul recovery fund, ma anche all'interno del Partito Popolare Europeo, perché quei paesi frugali che hanno fatto la guerriglia al Consiglio europeo del 21 luglio scorso, quello interminabile, insomma, che si era concluso con un accordo molto, molto sofferto, ecco, quei paesi stanno adesso trasferendo, diciamo, le posizioni più negative, più ostative, all'interno del PPE, cioè del più grande gruppo di deputati del Parlamento, che è il gruppo popolare, da cui provengono moltissimi esponenti governativi che sono poi riconducibili al premier olandese Rutte o al cancelliere austriaco, che sono i protagonisti principali, appunto, delle posizioni più negative, più oltranziste rispetto, appunto, al recovery fund. Il rinvio nelle votazioni provocherà sicuramente un rinvio anche nell'attivazione delle concessioni dei fondi, e questo, come sappiamo, può essere un elemento molto delicato, perché senza gli investimenti i conti pubblici, in particolare i nostri conti pubblici, possono avere una deriva fuori controllo, in particolare nella voce che riguarda il rapporto tra debito e prodotto interno lordo.
Che detto con parole un pochino più prosaiche, visto che abbiamo puntato tutto sul recovery fund, se non ci arrivano i soldi dobbiamo vendere la Cappella Sistina ai russi per sopravvivere.
Sì, fosse nostra, peraltro, la Cappella Sistina, come noto, è del Vaticano, quindi magari è un problema.
Bisogna prima espropriare il Vaticano e poi vendere la Cappella Sistina ai russi. Una seconda Porta Pia, che fa anche risorgimento, valori ideali.
Ma credo che basterebbe mettere le mani su una delle tre banche, visto che in questi giorni
siamo all'esproprio delle banche. Le banche vaticane.
No, le banche vaticane.
Ah no, pensavo che lanciasse l'esproprio proletario. Mettiamo le mani su.
No, visto che si è scoperta una terza banca vaticana seminascosta, di cui nessuno aveva traccia, e che oggi è nelle cronache, appunto, dei principali quotidiani, in particolare ovviamente Nuzzi sulla Stampa, cioè questa ennesima nuova banca nascosta vaticana, che avrebbe una dotazione addirittura da 4 miliardi di euro. Poca roba rispetto ai nostri conti, ma interessante per capire le dinamiche oltre Tevere.
Tornando invece, come dire, alle attese rispetto alle decisioni europee, qual è il prossimo appuntamento?
L'appuntamento molto delicato è quello della prossima settimana, ricordiamolo perché si sa che c'è il Consiglio europeo il 15-16 di ottobre che dovrebbe appunto sciogliere questi nodi, anche lo scontro con col Parlamento, perché formalmente la maggioranza del Parlamento ha chiesto un incremento del recovery fund e in generale un incremento del budget, e quindi da questo punto di vista, questo per dire qual è la confusione appunto che regna anche al Palazzo Spinelli a Bruxelles, ma in realtà prima del Consiglio europeo, cioè in corrispondenza con l'inizio dei lavori, noi dovremmo mandare dei documenti formali a Bruxelles, e quindi sono giornate molto tese, molto delicate a Roma, in particolare negli uffici del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del MEF, che deve cercare di fare la quadra del documento di programmazione, perché questo va inviato a Bruxelles ed è propedeutico a qualsiasi discussione che si deve aprire invece nel merito sul recovery fund, sul quale bisogna ricordarlo, in Europa si chiama in modo molto diverso, uno dei tre pilastri dell'intervento è Next Generation EU. Ecco, rispetto al Next Generation EU e quindi all'attivazione di quei fondi, bisogna prima mandare le previsioni economiche, sostanzialmente quali sono le stime sull'andamento del PIL e poi il dettaglio di come si devono spendere questi soldi per gli investimenti, per stimolare quel PIL che il governo spera di poter far rimbalzare e poi di rimanere in trend di crescita per un lungo periodo, numeri che non si erano mai visti, diciamo, dai tempi del
colera,
del grande boom economico degli anni 60. La stima per rientrare nei conti è avere delle crescite del prodotto interno lordo appunto come quelle che si sono viste solo negli anni 60 col grande boom economico.
A proposito di appuntamenti importanti per la prossima settimana, si ricorda che giovedì dobbiamo uscire con Vanessa e Giada?
No, non mi risultava.
E doveva prenotare lei al Lupo Mannaro di Vimercate, giovedì sera per 4?
No, se sono in difetto riparerò. Ma
quindi dopo la trasmissione chiama il Lupo Mannaro per prenotare?
No, non lo so. Ci farò una riflessione, ma non mi sembra.
Sì, ma non rifletta troppo perché sennò poi non troviamo posto.
Ah, vabbè, sì, ammesso che siano ancora aperti.
Perché dice che fino alla settimana scorsa erano aperti, sono molto attenti alle procedure anti-Covid lì al Lupo Mannaro. Altro appuntamento invece a metà ottobre, quando arriveranno perlomeno questi arriveranno i fondi del SURE.
Sì, questi sì.
Ci ricorda che cosa sono i fondi del SURE?
Infatti mi sembrava importante ricordarlo, è il prestito per finanziare la cassa integrazione e le altre spese che sono state sostenute per contenere la crisi occupazionale durante e dopo il lockdown. All'Italia sono riservati 27,5 miliardi, complessivamente su questo fondo specifico l'Unione Europea ha messo 87 miliardi, noi siamo i più quelli con la cifra più alta in assoluto, seguita dalla Spagna 21,3 e poi Polonia, Belgio, Portogallo, Bulgaria, Romania e via così. Questi 27,4 miliardi devono essere appunto utilizzati per il nodo occupazionale. In realtà l'Unione Europea non vuole che questi fondi vengano utilizzati solo per compensare le spese già fatte, ma vuole una strategia per la lotta alla disoccupazione e al rischio occupazionale di medio e lungo termine, quindi si tratta anche qui di capire come il governo vorrà utilizzare i fondi del SURE, non essendo sicuramente possibile utilizzarli per esempio per coprire il buco di bilancio inevitabile dell'INPS, visto che l'INPS ha dovuto farsi carico, come spesso accade in queste situazioni drammatiche di crisi, dell'erogazione sia della cassa integrazione sia dei sussidi che sono stati concessi alle partite IVA, alle stesse piccole e medie imprese. Ecco, allora da questo punto di vista anche qui ci si attende e si spera di poter avere una strategia organica sul tema occupazionale a medio termine per poter gestire questi fondi che hanno l'unico gravissimo difetto, io questo lo dico dal primo giorno nel quale è stato annunciato questo, questo strumento, di essere dei prestiti, che è un'anomalia, perché in genere le politiche appunto di welfare e di sostegno occupazionale fanno parte dei bilanci strutturali e non delle, delle forme di raccolta della provvigione attraverso dei prestiti, come nel caso del SURE. Sicuramente il SURE è un altro esempio diciamo tecnicamente positivo, perché è la commissione che si indebita a tassi negativi e poi dà queste risorse ai paesi, ma comunque sempre di prestiti si tratta, anche se a lungo termine.
Io ho detto SURE, lei ha detto SURE e poi ha detto anche SURE. Alla fine com'è che si dice?
Ah, non lo so, si dirà SURE.
Vabbè, facciamo SURE, che è più bello, come SURE Mario, SURE. Okay. SURE Ambrogio, anche perché adesso dobbiamo parlare proprio di SURE. Perché non sciuri di tutto l'anno, ma sciuri alla milanese. Parliamo di ricchi, perché stanti i dati che sono stati pubblicati dal Guardian in questa settimana, il Covid ti fa ricco. Era dal 1905 che non si registrava tanta concentrazione di ricchezza al mondo. 2.189 miliardari che posseggono 10.200 miliardi di dollari, che proprio durante il Covid si sarebbero arricchiti, pensate un po', del 23%. Tra i 2.189 vantiamo anche 40 italiani. Molto bene, bravi.
Sì, molto bene. Purtroppo questa è la dinamica che avevamo già visto nella crisi del 2008-2009, quando si manifestano queste crisi globali. Quanto più sono violente sull'economia, tanto più appunto le posizioni delle persone e dei patrimoni più ricchi aumentano. Infatti le ricchezze complessive dei già miliardari sono salite a 10.200 miliardi, il 27,5% tra aprile e luglio 2020, al culmine dell'emergenza coronavirus. Ci sono più miliardari, 2.189 contro 2.158, e più ricchi, perché il loro patrimonio globale è arrivato a 8.900 miliardi di dollari ed era appunto era di 8.900 miliardi ed è salito a 10.200 miliardi. Perché questo incremento della ricchezza, al di là del numero che è evidenziato dal dipartimento del UBS, la banca svizzera che si occupa della gestione appunto dei patrimoni dei super ricchi? Perché non solo è stata cavalcata la tempesta borsistica iniziale di marzo al ribasso, e quindi c'è stato un forte incremento dei patrimoni per il rimbalzo dei mercati azionari, ma anche perché sono andate a comprare azioni proprio mentre i mercati mondiali affondavano, e quindi hanno sfruttato, essendo professionalmente più capaci, avendo dei supporti professionali, hanno assunto un fattore di rischio andando a comprare appunto titoli, obbligazioni, azioni nel momento della caduta, per poi rivenderle appena si è manifestato una fase appunto di rialzo. E la ricerca poi evidenzia comunque come questa concentrazione della ricchezza sia legata anche a un fenomeno che ben conosciamo, cioè quello della polarizzazione, perché mano a mano che i big della tecnologia sono a capo della rivoluzione economica, sono quelli che guadagnano di più, e quindi gli imprenditori in ambito tecnologico, sanitario e industriale sono quelli che hanno fatto il balzo in avanti più consistente proprio per l'emergenza Covid, questa volta molto di più di quelli che lavorano nel comparto finanziario.
Queste alcune delle ragioni dell'aumento esponenziale della ricchezza durante il Covid. Poi naturalmente ci sono le altre: se durante il Covid stai a casa, risparmi sulla benzina perché non vai al lavoro, fai il pane in casa e non lo compri, non paghi le babysitter, Twitter perché sei a casa, non vai in giro perché i negozi sono chiusi, quindi non compri le cagate. No, beh, quelle le compri su Amazon, che sono comunque, cioè, sono degli elementi che contribuiscono, come dire, alla crescita complessiva della ricchezza. A contraltare il Covid cosa fa? Se da una parte scatena verso l'alto le super ricchezze, dall'altra riduce in povertà estrema 100 milioni di persone. Questi sono i dati della Banca Mondiale.
Beh, anche questo è un fenomeno che purtroppo è ben noto quando ci sono delle fasi come quelle pandemiche, ma lo stesso avvenne anche con la crisi finanziaria, si crea un incremento delle situazioni di crisi e della povertà assoluta. La Banca Mondiale stima appunto che l'emergenza avrebbe gettato tra 88 e 114 milioni di persone nella povertà estrema, costringendola a sopravvivere con meno di $2 al giorno e $700 all'anno. Questo non è difficile perché abbiamo visto anche noi le immagini durante il lockdown della drammatica situazione, in particolare in India e in altri paesi del sud-est asiatico, dove tutte le persone che vivevano ai margini delle grandi metropoli in condizioni molto difficili, ma comunque riuscivano anche attraverso l'economia informale a guadagnare qualcosa e comunque a tirarsi fuori da una situazione più drammatica, sono state costrette a ritornare nei villaggi a piedi, senza mezzi di trasporto, questo li ha gettate, come evidenziano i numeri della Banca Mondiale, in una condizione di povertà estrema, ed è la prima volta in oltre 20 anni che la povertà estrema, secondo la Banca Mondiale, aumenta in modo così distribuito e a livello globale, diversamente anche dalla crisi del 2009.
Lo sa che oggi John Lennon avrebbe compiuto 80 anni? Ce l'ha presente? No. John Lennon, lo conosce?
Sì, certo.
L'ha sentito John Lennon?
Beh, sì, assolutamente sì.
Oggi avrebbe compiuto 80 anni. Fa un po' impressione pensare che John Lennon oggi sarebbe stato, come dire, molto più vecchio di Mattarella.
Sì, fa una certa impressione, sono d'accordo.
Le sue tre canzoni preferite dei Beatles?
Oh mamma.
No, mamma non è dei Beatles.
No, è che in questo momento, tu come ben sai, io
Vabbè, i Beatles, tre, non gli hanno chieste, capito, non gli hanno chieste 15 dei Coldplay, tre dei Beatles.
Lady B,
che è di Paul McCartney però.
Ma non è dei Beatles.
Sì, è dei Beatles, ma l'ha scritta Paul McCartney. Vabbè, nelle tre mettiamone, ricordiamo John Lennon, mettiamone almeno una di John Lennon. Lady B, la seconda?
Imagine,
che però è di John Lennon, non è dei Beatles.
Vabbè, ma hai detto che dovevo citarne almeno una di John Lennon.
Sì, no, scritta da John. Vabbè, va bene, Imagine, la terza?
Revolution,
bravo Revolution, tratta dall'album di che colore?
Ah no, questo...
Vabbè, dai, di che colore è facile.
Ma che ne so?
L'album?
L'album che non lo so.
B?
L'album non lo so, bianco.
Bianco, oh, perfetto, l'album bianco dei Beatles. La lascio rifiatare un secondo, andiamo in pubblicità, poi torniamo con la seconda parte del giorno delle locuste.
Our life together is so precious. Together we have grown. We have grown. Although our love is still special, let's take a chance and fly away. Somewhere alone. It's been too long since we took the time. No one's to blame. My no time flies so quickly. But when I see you, darling, it's like we both are falling in love again. It'll be just like stars. Starting over. Every day
somewhere far, far away.
Quattro minuti dopo le nove rientriamo in onda con la seconda parte del Giorno delle Locuste, con quella che per me resta una delle canzoni più strappacuore del mondo, Just Like Starting Over di
John Lennon.
Bravo, bravo! Mannaggia! Ha visto?
Che cosa?
No, è andato bene!
Eh sì, certo, mi sono attrezzato, perché sapevo che mi avresti tirato il siluro e quindi...
Capirai che siluro!
Mi sono attrezzato, ho preso Shazam.
Come ha preso Shazam? Ma non ci credo. Veramente ha dovuto ricorrere a Shazam.
Certo.
Io pensavo che avesse
per essere certo di non fare un errore, mi sono attrezzato facendo il funambolo tra una cosa e l'altra.
Mamma mia, funambolo è diabolico. Io pensavo che avesse supplito con l'intuizione alla carenza conoscitiva del repertorio,
l'intuizione era rischiosa. Poi faceva una figuraccia, quindi ho detto: mi attrezzo con la tecnologia.
Potrebbe concorrere a Sarabanda ormai. Che campione, bravissimo, professor Di Stefano. Just Like Starting Over, rientrando in onda, perché abbiamo ricordato che oggi sarebbero stati gli 80 anni di John Lennon, ma io invece ho scoperto che oggi sono anche i 30 anni della sua bambina, professore. Ma auguri!
Auguri, super auguri. Esattamente così, auguri a Mimosa.
Le dedichi un pensiero emozionante.
Pensiero emozionante.
30 anni, una data in un passaggio importante.
30 anni di luce dei miei occhi.
Oh, che meraviglia, che belle parole. Tanti auguri a Mimosa, pensi che domani anche il mio ne compie 12, ma adesso non esageriamo con le celebrazioni da compleanni familiari. Restiamo invece sulle cose, perché eravamo rimasti a un numero. 100 milioni di persone in povertà estrema generate dal Covid, secondo i dati della Banca Mondiale. 100 miliardi invece è la cifra che potrebbero assommare i crediti deteriorati nel prossimo anno anche grazie al contributo del Covid.
Sì, la stima di 100 è la peggiore, perché la previsione è da 60 a 100 miliardi di crediti deteriorati, quindi prestiti concessi a imprese che non sono in grado o possono non essere in grado di restituirli. Questa è l'analisi che ha fatto la società PricewaterhouseCoopers, che suggerisce alle banche italiane di ammodernare l'approccio di valutazione in modo da discriminare meglio le imprese che sono effettivamente meritevoli di finanziamento. Sappiamo che la pulizia che è stata obbligatoria negli istituti italiani negli ultimi anni è stata molto consistente, c'è stato un picco di 341 miliardi dei cosiddetti, come si chiamano tecnicamente, NPL, non performing loans, nel 2015, che poi sono scesi, secondo le stime dell'ABI, a fine 2019 a soli, tra virgolette, 80 miliardi. L'incremento quindi potrebbe essere molto consistente, ma nonostante tutto molto distante dal picco appunto del 2015, che era un po' il trascinamento di tre fattori: la crisi sicuramente del 2008-2009, una pessima situazione di molti istituti di credito che avevano esposizioni non garantite nei confronti di soggetti che non avrebbero mai dovuto ricevere i finanziamenti, cioè la pessima gestione del sistema bancario, soprattutto quello territoriale, negli ultimi 20-30 anni, e poi una crisi strutturale legata a una parte del manifatturiero italiano che purtroppo in assenza di politiche industriali è stato costretto a gettare la spugna e ha fallito, è finito in fallimento. Quindi tre fattori che avevano portato questo picco, adesso la crisi pandemica potrebbe riprodurre un incremento consistente dei crediti deteriorati, in questo caso soprattutto nei comparti dei servizi che invece negli anni passati soprattutto il commercio, il turismo, insomma, avevano mostrato dei segnali e dei tassi di difficoltà un po' inferiore rispetto all'immobiliare e al settore manifatturiero.
Che cos'è? Non ho fatto in tempo a mettere Shazam.
No,
vada per intuizione.
No. Stavo pensando agli NPL, non lo so, non riesco a fare questo salto, non ho questa competenza musicale.
No, anche perché effettivamente le ho messo un po' un pezzo minore, quindi glielo faccio risentire.
No, non era un pezzo minore.
Adesso ce l'ha.
Non è un pezzo minore, però posso solo dire cavolate, Non mi esprimo.
Va bene, ci riproviamo magari dopo. Nel frattempo, visto che John Lennon prima cantava Let's Take a Chance and Fly Away, Fly sì, ma magari con EasyJet, che affronta il suo primo rosso, $1 miliardo in 9 mesi, e qui entriamo nel territorio del disastro che riguarda il settore del turismo, le compagnie aeree, ed è solamente l'anticamera per parlare poi anche di Alitalia.
Sì, certo, perché la sua prima perdita annuale in assoluto, sta esaminando i modi per raccogliere più fondi dopo che ovviamente il Covid ha danneggiato il programma estivo, cioè il periodo estivo che è uno dei periodi migliori per le compagnie come EasyJet. 845 milioni di sterline nei primi 9 mesi del 2020, questo è il deficit che si è registrato, pari a $1,1 miliardi. La compagnia ha circa 2,4 miliardi di sterline in contanti per sopravvivere alla crisi, ma ha chiesto ulteriore sostegno al Regno Unito. Il governo del Regno Unito sembra comunque disponibile ad aprire la borsa in generale per il comparto aereo. Sono praticamente quasi tutti gli stati stanno intervenendo per sostenere le compagnie aeree che sono in crisi ovunque a livello globale. Dicevamo, credo, un paio di puntate fa che persino la Qantas, la compagnia australiana, che è sempre stata considerata una delle più solide, ovviamente ha visto numeri in rosso. La situazione però rimane un po' incomprensibile, perché se i governi aprono la borsa per finanziare appunto i comparti aerei a livello globale, non si capisce quale potrà essere invece la dimensione a medio termine, perché è molto difficile, anche superata la fase diciamo più critica, è molto difficile che il turismo e il traffico aereo possa ritornare alla situazione pre-Covid, perché alcuni cambiamenti rischiano di essere strutturali nelle modalità di utilizzo del trasporto, in particolare del trasporto aereo.
Là dove non incide particolarmente il Covid invece è appunto all'Italia, che quei problemi lì ce li aveva anche prima dell'arrivo del Covid. Adesso il grido d'allarme: sono rimasti in cassa solamente 260 milioni.
Sì, questo è il grido d'allarme, diciamo, ovviamente dei commissari. Sono 3 anni e mezzo che la compagnia è sempre sul filo del portare i libri in tribunale, ma il commissario Giuseppe Leogrande ha chiesto sostanzialmente al governo, e non è difficile pensare che in questo caso riceverà i fondi per proseguire l'attività, perché ricordiamo che sono stati già erogati 199 milioni per il periodo 1 marzo 15 luglio 2020, provvedimento che poi è stato portato all'approvazione di Bruxelles, ovviamente per quanto riguarda l'esenzione dalle misure per l'aiuto di Stato. Finora Alitalia ha rimborsato oltre 265 milioni in biglietti per voli cancellati in seguito all'emergenza, quindi quei 200 milioni ricevuti finora non coprono nemmeno l'esborso che c'è stato sui biglietti cancellati e rimborsati ai clienti. La prospettiva oggi, c'è un ulteriore approfondimento su MF, la prospettiva è quella che la Newco, che dovrebbe prendere in mano la traballante situazione, possa vedere la luce entro un paio di mesi e che complessivamente ci possano essere altri 5.000 esuberi per la nuova Alitalia, che nelle ipotesi del governo dovrebbe rivedere una presenza di un partner straniero, anche se per ora non c'è chiarezza assolutamente su quale, perché si sono fatte molte ipotesi ma nessuna concreta manifestazione di interesse, almeno nota finora alla stampa.
Senta, invece, professor Di Stefano, la notizia pazzesca della settimana è che, a sorpresa sorpresissima, le Cayman non sono più un paradiso fiscale, cioè sono diventate buone come le Tremiti?
No, non sono diventate buone come le Tremiti, mi sembra uno di quei tasselli che, come sappiamo, sono la vera pressione che finora è stata messa nei confronti dei paradisi fiscali. L'Ecofin ha rimosso dalla blacklist le isole Cayman, che adesso vengono considerate sicure anche dall'OCSE. Questo non significa che non siano più paradisi fiscali, ma semplicemente per ora si tratta dell'accordo delle Cayman con appunto l'OCSE, ma anche con la stessa Unione Europea, per quanto riguarda la tassazione diretta delle imprese e per quanto riguarda soprattutto lo scambio delle informazioni. Quindi questo per ora si limita a questo, l'accordo che è stato raggiunto. Le Cayman dovrebbero, diversamente dal passato, hanno dato la disponibilità a mettere a disposizione le informazioni sulle società che vengono costituite, che sono operative le isole Cayman, e questo effettivamente è uno dei tasselli fondamentali per l'Ecofin, per togliere questa destinazione e quindi anche tutte le transazioni finanziarie verso la destinazione delle isole Cayman dalla blacklist, e quindi permettere di fatto che queste operazioni si possano svolgere, cosa che invece in molti paesi venivano bloccate oggi dai sistemi di controllo dello stesso sistema creditizio.
Quindi le Cayman non sono più paradiso fiscale, fuori le Cayman, dentro, se non ricordo male, Anguilla e Barbados. Sempre a proposito di isole, invece, la CNN ha detto che le Eolie sono il posto migliore per il sesso, è d'accordo? C'era in prima pagina sulla stampa di ieri o dell'altro ieri?
Non lo so, ma sì, posso essere d'accordo.
Ma mai stato alle Eolie?
Sì, più volte, sono appassionato delle Eolie.
E come è andato? Per quella ragione lì?
No, perché mi piacciono proprio le isole Eolie, per particolare quelle, come dire, che hanno la propensione più distante dal traffico, dalla presenza.
E infatti la CNN indicava proprio quelle isole lì, quelle con la propensione più distante dal traffico e dalla presenza. No, veramente, certo. Le faccio vedere l'articolo. Senta, visto che abbiamo tante cose e non so quante ne riusciremo a inserire di quelle ipotizzate in scaletta, saltiamo McAfee, dai, che
diciamo solo che è finito gli arresti per evasione fiscale, un mandato dell'Interpol, ed è il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti che sta indagando su evasione fiscale, mancata presentazione della dichiarazione dei redditi, appunto, nei confronti di John David McAfee, che è il fondatore e ex proprietario della società che ha lo nomino, lo stesso denominazione.
È personaggio pazzesco, come anticipavo ieri, andatevi a vedere il documentario a lui dedicato su Netflix, che ne racconta la storia e le imprese, e soprattutto quella vita spericolata in Belize, che sembra quasi Pablo Escobar con donne, armi e pure un'accusa di omicidio del vicino di casa. Invece facciamo subito la rubrica Veneto, lo facciamo dopo?
No, no, facciamola subito, così poi ci rimane un po' di tempo per parlare dell'editoria, che mi sembra un tema di grande peso.
No, allora parliamo subito dell'editoria e poi andiamo con la rubrica Veneto, perché in settimana, ma da un po' di tempo a questa parte, hanno cominciato a circolare delle voci su un interesse di John Elkann per il Sole 24 Ore, cioè vorrebbe fare Filotto, prendere anche il Sole 24 Ore?
Sì, è stato MF a svelare questa trattativa che sarebbe già aperta tra appunto Gedi e Confindustria. Ricordiamo che proprio nello stesso periodo invece è noto che il gruppo Gedi intende cedere alcune testate locali, il Tirreno e alcune gazzette che fanno parte del vecchio portafoglio delle testate locali del gruppo Espresso.
Professor Di Stefano, mi consente una precisazione per chi ci ascolta: quando il professore parla di gruppo Gedi non intende quello di Yoda, ma quello di John Elkann, per l'appunto.
Quello nato dalla fusione tra sostanzialmente l'ex gruppo L'Espresso, Repubblica L'Espresso, e la società editrice La Stampa, della Stampa di Torino, che aveva già in portafoglio anche il Secolo XIX, diciamo. Quello che possiamo considerare una sorta di leadership nell'editoria quotidiana oggi in Italia. Elkann avrebbe avanzato un'offerta formale a Confindustria per il controllo del Sole 24 Ore. La motivazione è abbastanza chiara.
Ma può farlo? Non c'è un'eccessiva concentrazione?
Questo è uno dei nodi, e questo spiegherebbe anche la mossa appunto della vendita di alcuni giornali locali, le gazzette emiliane, come dicevo, il Tirreno di Livorno, forse per prepararsi a scendere sotto le quote che sono previste dalla legge sull'editoria. Probabilmente il Sole 24 Ore, con i nuovi numeri, diciamo, depurati delle varie gonfiature che erano state effettuate in passato tra copie cartacee e copie digitali, i numeri sono molto ridotti rispetto appunto al passato, e quindi potrebbero compensare ampiamente la cessione del Tirreno e delle gazzette emiliane, è sempre MF oggi a svelare che nella trattativa tra Confindustria e John Elkann è stata messa una zeppa dalla stessa Confindustria, che venderebbe il quotidiano solo se potesse incassare una cifra rispettabile, e vuole comunque mantenere un potere politico di veto con una sorta di golden share. Questi sono i paletti che avrebbe messo sul tavolo la Confindustria, che, lo ricordiamo, è la proprietaria dell'editrice del Sole 24 Ore. Perché John Elkann voglia il controllo del Sole 24 Ore? C'è la versione ufficiale e quella non ufficiale. La versione ufficiale perché, come si ricorda, l'Exor è già proprietaria dell'Economist, perché e quindi c'è una presenza della holding della famiglia Agnelli nel comparto dell'editoria, soprattutto dell'editoria finanziaria, anche a livello internazionale. Risulta invece evidente la motivazione oggettiva, cioè il controllare la stampa, non solo quella generalista ma anche quella economica, in una fase nella quale la Fiat e la famiglia Agnelli sono in movimento in modo molto chiaro, e sperano di poter intercettare anche ingenti risorse del Recovery Fund, come stanno facendo moltissime altre imprese italiane, pubbliche e private.
Che cos'è questa?
La rubrica Veneto.
Bravo! Oh, questa volta ha lavorato di intuito, molto bene. La rubrica più amata del giorno delle locuste è pensata, scritta, ideata e interpretata dal professor Andrea Di Stefano, la rubrica Veneto. Prego.
Torniamo sulla vicenda di Veneto Banca. Lo ricordiamo, uno dei due istituti di credito che sono di fatto finiti in liquidazione coatta amministrativa, che sono falliti per i buchi che sono stati prodotti dalle gestioni dei loro amministratori e dei loro consigli. E la Veneto Banca, lo ricordiamo, crack che è costato finora 6,5 miliardi di euro di risorse prevalentemente pubbliche, poi la banca è stata ceduta insieme alla Popolare di Vicenza, a Intesa San Paolo, a un prezzo simbolico, e le banche erano state precedentemente ripulite dei crediti deteriorati, e quindi i buchi, che ammontano a oltre 10 miliardi, sono finiti nelle casse pubbliche, ricordiamolo, li abbiamo pagati tutta la collettività. La novità è che è stata la Procura di Treviso ha aperto a un coinvolgimento nelle attività giudiziarie e anche nelle operazioni di risarcimento per i risparmiatori. Nel caso di Veneto Banca sono ben 90.000 i risparmiatori che sono stati coinvolti dal crack. Ha aperto a un possibile risarcimento esteso anche a PricewaterhouseCoopers, Cooper, cioè la società di consulenza e revisione contabile che ha certificato i bilanci che sono stati oggetto del crack, i bilanci che sono considerati truccati e che sono oggetto anche dell'inchiesta condotta dalla magistratura su più livelli. Questa possibilità offerta a azionisti e possessori delle cosiddette obbligazioni subordinate ha interrotto anche i termini di prescrizione nei confronti della società di revisione e quindi dato il via libera a possibili azioni risarcitorie, e questo potrebbe essere una tegola per Pricewaterhouse. Ricordiamo che per una vicenda non paragonabile ma simile come quella della Parmalat, la società di revisione finì in fallimento e fu costretta sostanzialmente a chiudere e a cambiare denominazione Grant Thornton per effetto appunto della vicenda del buco Parmalat.
Chiude giusto in tempo la rubrica Veneto, perché non so se ha visto l'apertura della Repubblica Online proprio ora, che è Piazza Affari cambia padrone, 4.325 miliardi per il passaggio da LSE al consorzio Euronext con Cassa Depositi e Prestiti e Intesa. Importante?
Sì, è abbastanza rilevante perché è una soluzione, diciamo, in parte prevista, perché c'era la volontà appunto che la società che gestisce la Borsa di Milano ritornasse sotto controllo europeo. C'erano due cordate, qui per l'ennesima volta sembra aver vinto la cordata di fatto dello Stato contro con un ruolo di primo piano appunto di Cassa Depositi e Prestiti, quindi la Borsa di Milano passa appunto a un gruppo che vede anche la presenza di CDP e di Intesa. In realtà la sede principale sarà comunque Parigi, perché il consorzio di riferimento sarà quello della gestione della Borsa di Parigi.
Siamo veramente in chiusura, ma prima di salutarci, visto che ieri hanno assegnato il Nobel per la letteratura, oggi assegnano quello per la pace e poi ci sarà il Nobel per l'economia, chi lo darebbe lei quest'anno?
Il Nobel per l'economia?
Dica uno che non conosce nessuno, tanto funziona così.
No, però è un bello interrogativo, perché dare un Nobel per l'economia così su due piedi non è una roba che si può fare tutti i giorni.
Dica al professor Santoro che è contento.
Ma sì, al professor Santoro.
Al professor Santoro, anch'io lo darei al professor Santoro, il Nobel per l'economia di quest'anno. Vedremo se sarà così, vedremo se sarà lui il vincitore a sorpresa. Nel frattempo, sulle piacevoli note di Me piace i bigoli, sigla della rubrica Veneto, la saluto, le do appuntamento alla prossima settimana. Con lei saluto anche gli ascoltatori. Ancora tanti auguri alla sua bambina. Professore, cosa le regala? Si può dire?
Ho regalato, sì, certo, si può dire.
La cravatta.
Che l'aveva distrutto, no? Il nuovo iPhone.
Il nuovo. Quello nuovo, nuovo che non è ancora uscito?
Ah, no, non lo so, quello che mi ha indicato io.
L'hai eseguito?
Ho eseguito, sì, sì.
Che è, come dire, lo stigma del genitore: esegue quando il figlio indica, soprattutto in occasione,
esatto,
dei compleanni.
Soprattutto in occasione dei 30 anni.
Grazie, professor Di Stefano, arrivederci.
Arrivederci, buon fine settimana a tutti.